Benvenuti e bentornati a Foma Miani. Oggi sono Filiber Conti, sono sempre in compagnia di
Giulio Angelini
e in regia Emiliano Crocco. È sabato 25 maggio e ricordiamo il format Foma Miani è il format che prevede l'intervista ad ex studenti mamianini che in questo momento sono personaggi celebri. Oggi abbiamo con noi Lorenzo Casini, un saluto, un ringraziamento.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie a lei per averci dedicato del tempo per questa intervista.
Allora, quello che volevamo chiederle è come ha ritrovato la scuola. Lei è venuto anche l'anno scorso per quanto riguarda il torneo Mamiani, che è un torneo calcistico che si organizza, diciamo, nella scuola. Come l'ha ritrovata? Quali sono le esperienze al suo rientro, comunque sia, a rivederla dopo tanti anni?
È sempre emozionante tornare. Rispetto all'anno scorso non ho notato particolari modifiche, anche se devo dire poi ho capito che durante il periodo di autogestione c'erano stati dei danneggiamenti,
sì.
Ecco, che è bene sempre evitare,
sì,
altrimenti
certo.
Poi non si può rifare, quindi
certo.
E dal punto di vista dei cambiamenti di quando ero io sono uscito nel 1994, ecco, vedere la zona dei quadri dove c'erano scene di pianti, gioie, occupata dal bar, ha fatto un po' effetto, però indubbiamente
sì.
Il bar è una soluzione che noi non avevamo, c'era una piccola saletta.
Al posto del bar che c'era invece?
Era aperta come l'altro lato, c'erano i quadri che venivano appesi a fine anno scolastico, mentre per mangiare come facevate, c'era una saletta qui al secondo piano, al primo piano, dove venivano lanciate delle pizzette in vario modo e poi andavamo dal cosiddetto Ciccio, che non so se si chiama ancora Ciccio, che è il chiosco
questo qua all'angolo
a Viale delle Milizie.
Ah sì, 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 c'è ancora.
E uscivamo beatamente durante le ore di lezione, per cui poi venivamo rimproverati
regolarmente. Adesso è un po' più difficile uscire durante le ore di lezione.
Lei è mai capitato di quindi uscire durante le lezioni e essere rimproverato?
Sì, ormai è prescritto, sì. No, di uscire uno andava magari al bagno e poi andava a prendersi una cosa e tornava. Una volta
si può dire.
Siamo stati visti, non ci hanno detto niente, ma poi al consiglio di classe siamo stati
additati
come persone
quelli
che uscivano, quelli che sono
certo.
Usciti per andare al bar durante
il bar è un'ottima novità. Io sono un assiduo mangiatore di panini con la cotoletta del bar con ketchup e maionese.
Alle 8:30 questo è
la prima ricreazione alle 10.
A mezzogiorno non so cosa mangiate.
A mezzogiorno.
Esatto.
No, però è un ottimo, poi ci sta anche da bere Coca-Cola, Pepsi, acqua, Schweppes.
Vabbè, analcolici, spero.
Beh, sì.
C'era stata un anno fa una sorta di scherzo di introdurre le Peroni al bar, ma è stato bocciato molto prematuramente. Sì. Allora, lei invece ha fatto liceo classico.
Sì.
Che sezione?
La A. Io sono...
Non è la C, però.
No, sono fatto il Belli e devo dire il Mamiani, a parte mio fratello più grande anche ha fatto il Mamiani, ma era già nelle nostre vite, nella mia vita in particolare, perché il campo da tennis
pure
in terra rossa...
sono andato al Belli alle medie, quindi
Il campo da tennis in terra rossa veniva affittato anche ad esterni, quindi io già in seconda media venivo a giocare a tennis al Mamiani, uno c'era il bidello Artemio che lo gestiva, costava 4.000 lire l'ora.
4.000 lire che sono
noi siamo,
adesso
siamo i ragazzi dell'euro.
2005,
2 euro.
Vabbè.
2 euro l'ora, si affittava il campo d'estate anche a luglio.
Quindi
da mezzogiorno alle 2
c'era possibilità di entrare, quindi anche
si entrava al cancello, sì, perché dal cancello c'era Artemio che era, diciamo, gestore del campo da tennis e diciamo a noi ragazzi lo affittava tutta l'estate della terza media. Io giocavo sul campo di terra rossa al Mamiani.
Questo è business. Riapriamo il campo da tennis
a terra rossa.
Assolutamente.
E che studio consiglierebbe ai ragazzi per arrivare al ruolo che ricopre ora, presidente di Serie A? Quindi che studi ha fatto, che studi consiglierebbe per arrivare a un ruolo così importante?
Allora, in generale il consiglio è studiare, perché molto spesso anche materie che possono sembrare lontane dalle ambizioni che uno può avere poi risultano utili, quindi in generale lo studio di tutte le materie è indispensabile. Nel mio caso specifico il percorso è stato anche inaspettato, perché comunque a un certo punto la Serie A cercavano un profilo che avesse delle competenze giuridiche, quindi io sono comunque laureato in giurisprudenza, okay, che avesse delle, anche delle esperienze istituzionali, che poi sono quelle che mi hanno, ho sempre avuto, diciamo, dalla Corte Costituzionale oppure incarichi di governo. Quindi alla fine avere anche l'esperienza di diritto sportivo è stato quello che ha consentito tutto ciò. Però,
certamente,
se devo dire, l'elemento fondamentale che poi ha portato a questo è stata l'esperienza negli Stati Uniti. Che, ecco, io consiglio in maniera di molto forte di avere esperienze di studio all'estero il prima possibile. Attenzione, non vuol dire 2 settimane d'estate o, no, o tre, sì, vuol dire passare, sì, almeno 6 mesi, e in cui quindi c'è la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua e anche di conoscere altri sistemi. In questo caso, essere stato negli Stati Uniti mi ha creato un collegamento forte con le proprietà americane, che ha aiutato poi in quello che era il processo di elezione.
L'unica cosa però è che il Mamiani, la nostra scuola, è un po' contro i 6 mesi all'estero.
No, ma io
all'estero.
Allora, io mi riferivo a un periodo post-liceo. Okay. Quindi,
ah, no, certo,
durante
perché,
la,
sì,
laurea,
allora,
okay, o subito dopo l'aria. Io, sì, per, sì, esempio, sì, l'ho, sì, fatto, sì, a 30 anni, sono stato un anno, okay, e mezzo negli, io, Stati Uniti.
Sì, allora.
Quindi io dicevo, in quello che poi il percorso formativo, posto che di studiare non si smette mai, sì, è evidente che fatto al liceo a pro e contro, perché comunque se uno non sceglie bene l'esperienza,
certo,
poi rischia,
certo,
di perdere qua momenti formativi e di non averne altrettanto validi all'estero. Cioè c'è un'età per tutte,
certamente,
le cose,
okay. Quindi lei consiglia successivamente agli studi l'esperienza all'estero?
Diciamo sicuramente o durante l'università o dopo l'università un'esperienza lunga
almeno
aiuta.
6 mesi,
sì,
aiuta
almeno,
molto.
6 mesi.
Almeno 6 mesi all'estero. Ok, quindi possiamo dire che il Mamiani e la formazione culturale che le ha dato il Mamiani le è servito per quello che è stato poi sia i suoi studi successivi. Giurisprudenza mi sembra abbastanza anche legata soprattutto, sì, all'ambiente del liceo classico, e anche poi per arrivare fino al ruolo che ricopre tutt'oggi.
Ma in generale la formazione classica, poi chiaramente qui ormai c'è tutto, no?
Sì, sì, sì.
Però il liceo classico ha la capacità di insegnare poi la lettura dei testi, che vuol dire anche inquadrare il contesto e distinguere le fonti. Ora, questo tipo di insegnamento è diventato essenziale proprio oggi che siamo in un contesto tecnologico dove tutte le informazioni sembrano facilmente accessibili. E uno fa fatica a capire dove è la verità, fondamentalmente.
Sì, certo, certo.
Fine primo tempo.
Fine primo tempo, questo è il fine primo tempo. E prima di mandare la canzone le chiediamo se ha qualche aneddoto simpatico da raccontare, magari qualche bravata che è successa mentre veniva qua a scuola.
Tante. Io ho avuto occupazioni e autogestioni ripetute. Quindi forse, non so se qua c'è ancora, spero di no, però insomma il rito della fontana che veniva praticato in maniera anche selvaggia con le matricole, cioè,
sì,
che venivano lanciate.
Matricole
lanciate. No, 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 generale, non diciamo così, però noi non siamo stati fiondati da nessuno e non fiondiamo nessuno.
No,
beh, lo scorso anno io ricordo invece che...
Sì, ma alla fine della scuola, diciamo che sì.
Ah, certamente.
Alla fine della
a me
scuola.
Non è, a me non è capitato, diciamo, anche perché ho avuto la fortuna di entrare, avevo mio fratello all'ultimo anno, quindi ero un protetto. Perché c'erano i protetti,
fortunato,
e quelli. No, invece, più che aneddoto, una cosa che voglio raccontare, perché poi sono quelle cose che uno si porta dentro, e siamo, appunto, oggi è il 25 maggio, ma il 23 maggio del 1992 io ero qua. E quando ci fu, ahimè, la strage di Capaci, fummo tutti convocati in palestra, e l'allora un professore siciliano di allora raccontò quello che era accaduto, ed è un momento che uno non dimenticherà mai.
Beh, certo.
Beh, certamente.
Per quanto ci ha segnato.
Vabbè, allora facciamo una piccola pausa, mandiamo appunto canzoni, sempre per restare in tema, la leva calcistica del 68, e torniamo dopo la canzone.
Grazie mille.
sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Bentornati a tutti a Fomamiani, è sempre il 25 maggio, siamo sempre Giulio Angelini
e Filippo Pierconti,
sempre ancora in compagnia del presidente Lorenzo Casini, e siamo qui per la seconda parte dell'intervista. In questa seconda parte ci muoveremo un po' più su quello che è il suo ambiente lavorativo, quindi come prima domanda le chiediamo, per magari i nostri ascoltatori che non sono molto avvezzi all'ambiente magari calcistico o la parte organizzativa dell'ambiente calcistico, qual è il suo ruolo come presidente? Cosa fa?
Soprattutto la differenza, la differenza tra presidente, esatto, di Serie A e FIGC magari.
Sì, il presidente della Serie A è il rappresentante legale di un'associazione delle squadre che partecipano al campionato di Serie A, e la Lega Serie A svolge tre funzioni fondamentali. Una è quella di organizzare i campionati, il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa e anche poi i campionati primavera. La seconda è quella di commercializzare e quindi cercare di vendere tutta una serie di diritti collettivi, primi fra tutti i diritti audiovisivi, che sono la principale fonte di finanziamento non solo del calcio, direi di tutti gli sport, anche per i giochi olimpici. La principale entrata economica viene dalla vendita dei diritti audiovisivi. E terzo, proviamo un po' a fatica a promuovere tutta una serie di valori che fanno capo alla promozione dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente, che è un aspetto molto importante. È chiaro, tutto questo, le leghe, lo fa la Serie A, la Premier League, o la Bundesliga, o la Ligue 1, o la Liga Spagnola, lo fanno in un quadro di regole che dettano le federazioni, quindi la FIGC in Italia è la federazione che detta le regole, tra cui anche il rispetto delle regole del gioco.
Certo.
Quindi ecco, noi come Lega non possiamo cambiare le regole del gioco. Certo. Potremmo introdurre delle novità volendo, avete visto che per esempio in Premier League hanno introdotto che la palla non la può dare il raccattapalle, sì, ma sì, viene presa dai coni, no, per accelerare. Ecco, questo tipo di aggiustamenti si può lavorare anche come Lega.
Beh, se non sbaglio sarà fatto anche per la finale di Coppa Italia di quest'anno, non sono stati presenti i raccattapalle per far più veloce il gioco.
Sì, perché uno dei temi, ahimè, che va migliorato è proprio quello della perdita di tempo, durante la partita.
Complice anche appunto adesso l'aggiungere quello che è il maxi recupero da quest'anno.
Sì.
E un'altra domanda sarebbe quella invece del fatto che quest'anno si ha la possibilità, ormai ancora non ne siamo sicuri perché siamo all'ultima giornata, c'è cioè il recupero di Atalanta-Fiorentina, la possibilità di portare addirittura 9 squadre in Europa, che sarebbe un record per la Serie A, sì, considerando solo se la Fiorentina vince la Conference League, che ci auguriamo tutti quanti, e che l'Atalanta non arrivi quarta. Questo quanto impatta effettivamente su quello che è ciò che portiamo in Europa? Insieme a questo anche il fatto che l'Atalanta abbia vinto l'Europa League e che l'anno scorso, per esempio, si hanno avuto 3 finaliste, 5 semifinaliste in Europa. Sì. Questo è importante? Quanto è importante?
È fondamentale. Se c'è una cosa che restituisce in modo immediato visibilità, entrate economiche, crescita del calcio italiano, sono le vittorie in una competizione europea. Storicamente è sempre stato così e anche lo abbiamo visto l'anno scorso con le 3 finali, adesso la vittoria dell'Atalanta è stata veramente molto molto importante. Avere molte squadre, diciamo quello che l'unico effetto, se lo vogliamo considerare negativo, ma sono averne di queste conseguenze, è che fare il calendario diventa...
quest'anno l'abbiamo visto.
L'Atalanta, per esempio, il recupero non c'era mai uno spazio, è incredibile, perché avendo raggiunto la finale della Coppa Italia e la finale dell'Europa League, fondamentalmente non c'era mai una finestra.
Si è arrivato a recuperare il 2 e il 3 giugno.
Sì, sarà il 2 giugno.
Il 2 giugno.
Domenica. E invece, per quanto riguarda, anche riagganciandoci a quello che ha detto prima, che ha parlato dei diritti audiovisivi e televisivi... Sì. E per esempio in Inghilterra abbiamo detto che l'ultima squadra della classifica guadagna più o quanto almeno la prima, per rendere più equilibrata il campionato, anche dal punto di vista di magari merchandising venduto, biglietti venduti. In Italia si potrebbe fare questa cosa oppure...
E come funziona attualmente? E come,
esatto, in caso funziona, esatto.
No, allora, in realtà i criteri che vengono usati nelle diverse leghe per ripartire poi la torta dei diritti delle entrate dei diritti audiovisivi non sono così differenti. C'è quasi sempre, per esempio in Italia, c'è un 50% che viene ripartito in parti uguali e poi c'è un 50% che è distribuito su diversi criteri. Uno sono i risultati sportivi, quindi è chiaro che chi vince ha una premialità.
Sì.
Poi c'è l'audience, cioè se hai più tifosi, se hai più pubblico, prendi di più.
Certo.
Poi c'è anche la presenza allo stadio, se porti più persone più allo stadio, prendi di più. E da quest'anno una piccola parte viene data anche al minutaggio dei giovani calciatori. Se fai giocare persone, diciamo, under 23, allora gioca calciatori under 23, hai un minimo riconoscimento, una quota piccola. In Premier in realtà i criteri sono simili, cioè c'è parti uguali, quello che cambia è che l'importo è estremamente maggiore.
Beh, sì,
perché
alto,
le entrate, certo, dei diritti audiovisivi sono 3 volte quelle che attualmente alla Serie A.
Quindi,
e non c'era questa distanza.
In realtà possiamo sfatare questo mito dell'Inghilterra con questo metodo di diritti televisivi divisi?
No, allora in realtà lì c'è una, diciamo, condivisione in parti uguali per il merchandising su alcune cose.
Okay.
Che viene ultimamente contestata, mentre da proprio dalle squadre poi più grandi. In Italia però quello che vi ho descritto, pensate, è contenuto in una legge dello Stato italiano.
Addirittura.
Quindi neanche a dire, non è, se la Lega volesse cambiarlo, può solo proporlo a governo e Parlamento, ma serve una modifica legislativa.
Ok.
Per dirvi quanto è delicato il tema.
Non è pensavo molto più delicato fosse addirittura... Quanto...
Sì, sì, è in una legge, la cosiddetta legge Melandri, si chiama, che era Giovanna Melandri ministro dello sport a quel tempo, 2006-2008, ed è anche quella che regolamenta tutte le procedure per la vendita dei diritti audiovisivi.
Per quanto riguarda invece l'utilizzo della tecnologia, diciamo, nel calcio, da qualche anno ormai sia la VAR, sia la goal line technology, il fuorigioco semiautomatico. Ecco, ultimamente l'Inghilterra, sempre ritornando a quell'argomento, aveva proposto quello di, dal prossimo anno, di far sì che i club di Premier League possano decidere quello che sarà il futuro della VAR, se continuarla a tenere e se non continuarla a tenere. Nel frattempo in Spagna è successo il caso clamoroso del pallone fantasma entrato o non entrato, che ricorda molto il gol di Turone, o comunque sia, ritornando anche in Serie A al tempo in cui non c'era la VAR.
E il gol di Montari, diciamo, non Montari, gol di Montari.
Scusi.
No, perché Torone era fuori gioco, o non fuori gioco, insomma, non voglio non dire.
Ritornando al fuori gioco semiautomatico in quel esatto. caso. Il gol fantasma lì è vero, era semplicemente una questione di goal line technology, sì. Che il presidente della Lega Spagnola, diciamo, aveva iniziato a dire preferendo spendere soldi in altro piuttosto che nella tecnologia che permetteva di sapere se la palla era entrata o no. Ecco, in Italia questo progetto, diciamo, si vuole sostituire, modificare anche riguardo la VAR, la goal line technology, considerando che molto spesso si ha anche dibattiti accesi su questo argomento, quando si parla di arbitri, diciamo...
Oh, grazie per la domanda, perché in realtà porta con sé tante questioni, ed è chiaro che se uno vede i singoli episodi poi tende un po' a contrastare magari l'innovazione tecnologica. Il discorso andrebbe chiaramente fatto guardando un periodo più lungo e guardando anche il numero di episodi, no? che c'era. Avete citato tre tecnologie diverse.
Sì.
VAR è pochi anni complessivamente che c'è.
Sì, 8 anni.
Esatto, e rispetto alla rivoluzione che ha introdotto è indubbio che va migliorato. Per esempio noi come Serie A abbiamo proposto la VAR cosiddetta chiamata, che la FIFA adesso, diciamo, ha detto che vuole provare a sperimentare quantomeno. Secondo noi è molto utile perché comunque toglie anche un po' quella cultura del sospetto, no? Che a volte si dice, ah, perché non è andato a vedere,
sì,
perché non ha
molto
visto.
Molto spesso succede.
Dopodiché non è facile metterla in piedi, perché io ho parlato con gli allenatori, molti allenatori dicono, io dal campo non sarei in grado di dire se quell'episodio va rivisto o no. Quindi deve essere il calciatore, insomma, va costruito bene, oppure serve un team che vede e decide, esatto, che si deve dedicare a quello,
apposito.
Quindi altri costi, insomma, quindi è una cosa che va valutata bene. Riguardo alla goal line technology, lì francamente mi sembra che sta sempre migliorando,
sì,
poi
no.
ogni competizione migliora, cioè sta, non cito la marca, ma insomma le ultime competizioni, anche ai mondiali, era stata fatta una tecnologia ulteriore più affidabile, quindi lì secondo me non investire sulla tecnologia per avere certezza che la palla passa o no la
sì.
linea, direi
sì.
che non ha,
beh, certo.
non ha senso fermarsi. Sul fuorigioco semiautomatico lì la FIFA sta valutando un cambiamento, perché qual è il tema? Innanzitutto è comunque l'essere umano che decide il momento in cui fermare poi l'automatismo
sì.
delle telecamere, quindi c'è comunque una discrezionalità rispetto a quando parte il pallone. L'altra, e l'abbiamo visto, è che così noi annulliamo gol per un capello o per mezzo millimetro, magari anche gol bellissimi. E la FIFA, infatti, ma forse già lo sapete, nei campionati giovanili quest'anno in Italia si è sperimentato il fuorigioco con la cosiddetta luce, cioè se addirittura l'attaccante è più avanti ma non con tutto il corpo, non è fuorigioco. E quindi a questo punto uno potrebbe costruire il semiautomatico però in questa maniera, che già eliminerebbe una serie probabilmente di polemiche.
Ok, no, certamente. Allora ringraziamo molto Lorenzo Casini per essere venuto qui da noi, ospite da noi. E ora ascolteremo l'ultima canzone prima di salutarci, ovvero L'uomo dietro il campione di Diodato, riferito appunto alla serie, al film Netflix di Baggio. Un saluto a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie e arrivederci.
Arrivederci,
grazie
a voi. A tutti.
Più di 20 anni in un pallone. Più di 20 anni ad aspettare quel rigore. Per poi scoprire che la vita era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino, che a noi già quello sembrava un segno divino. Era cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito e poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. Era cadere e rialzarsi ascoltando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere. C'è tutta la passione e quella cieca e folle determinazione che è la destinazione. A volte è un'ossessione e cicatrici e trofei a ricordarti chi sei stato e cosa sei. E maglie stese ad asciugare sul filo di un destino che oggi può cambiare. E lì a cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito per poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. E poi cadere e rialzarsi accettando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti